Allora, bene. Allora, oggi è il 16 dicembre, facciamo questa lezione che da una parte completa il ragionamento della volta scorsa, dall'altra fa questa nuova lezione che fa capire come questo concetto, in qualche maniera di modello, è un concetto alla base non soltanto dell'interpretazione di oggi, ovviamente, in cui il modello si intende modello informatico, eccetera, ma in qualche maniera è connaturata in un certo senso al pensiero sull'architettura. Quindi, anche se in forma condensata, cercheremo di fare anche questa lezione. Stiamo, come vi dicevo, preparando il terreno per la lezione sul BIM, che è un po' una lezione crocevia, no? Chiave per capire diverse cose dello stato dell'arte di oggi. Allora, con il Leonardo 4 e 5, mi sembra di ricordare, noi abbiamo scoperto due aspetti fondamentali, no? Il primo aspetto è quello del foglio elettronico, in cui se noi dovessimo spiegarlo a un nostro amico molto più giovane, come faremmo a spiegargli qual è l'invenzione chiave del foglio elettronico? Anzi, proviamo a raccontarlo. Ok, questo è l'effetto, diciamo, di un foglio elettronico.
Sì.
Sì. Esatto.
Sì.
Sì. No. Stiamo parlando del foglio elettronico, non li sovrapponiamo, perché sennò poi facciamo macello. Allora, questo è, diciamo, tu lo chiami parametrico, è un modo di dire, diciamo, le parole chiave che noi abbiamo usato è what if, no? Abitua o if then, secondo da che punto di vista vediamo la cosa, e diciamo, dal punto di vista tecnico, e immaginando che veramente voi foste ai tempi di Leonardo, qual è quello che è stata la scintilla chiave? Come la potreste descrivere la scintilla chiave che vi ha permesso di inventare questa cosa? Il codice si è spessito, è diventato più complesso, d'accordo, certo, però in particolare... Cioè, l'aspetto chiave che ha permesso, diciamo, l'invenzione, questa invenzione, qual è proprio l'aspetto chiave che permette un po' tutto? È che alcune cellule sono cellule... Alcune cellule sono cellule contenuto, alcune cellule sono cellule risultato. Questa è l'idea chiave, fondamentale. E questa è stata proprio l'invenzione. Il formalismo dell'invenzione consiste esattamente in questa cosa. E dopo che cosa abbiamo per regolare questa, diciamo, faccenda? Abbiamo soprattutto le funzioni, giusto? Sono le funzioni che possono essere dalle più elementari a molto numerose e molto complesse, che ci consentono di orchestrare questo. E poi la conseguenza fondamentale è che ovviamente una cellula risultato può diventare a sua volta una cellula contenuto. E questo crea l'albero delle relazioni, fino a una complessità, diciamo, enorme. Sostanzialmente questo è il foglio elettronico. Invece, se noi parliamo del database, diciamo, organizzando il database, la tabella assume mentalmente un'idea diversa, giusto? Qual è? No, andiamo per ordine. Cioè, perché la tabella è, diciamo, ha un aspetto diverso, concettualmente? Ma non avete gli appunti? Non avete gli appunti vecchi, li trovate subito? Esatto, il concetto fondamentale è questo, il concetto della riga e della colonna che diventano delle strutture della questione, mentre prima non lo sono nello spreadsheet. Nello spreadsheet in fondo noi possiamo muoverci in questo, diciamo, griglia virtuale un po' come vogliamo, mettendo contenuti e risultati dove vogliamo sostanzialmente. Invece in quell'altra cosa, la riga e la colonna, nel database la riga e la colonna sono decisive, d'accordo? Cosa chiamiamo l'una e cosa chiamiamo l'altra? Le righe cosa sono? Record. E invece le colonne cosa sono? Field. Ok. Queste sono entrambe potenzialmente infinite, non lo sono per azione di gestione. Poi abbiamo parlato di tante conseguenze di tutto questo, abbiamo spiegato degli open data, eccetera, eccetera. Abbiamo detto una cosa fondamentale, che i field, di che natura possono essere questi field? Devono essere omogenei, ovviamente, la regola è che sono omogenei. Una volta che decidiamo una colonna è una colonna, se è una colonna che contiene delle immagini raster, facciamo un esempio, è chiaro che ci deve essere sempre immagine raster, o il vuoto c'è un'immagine raster. Se c'è un numero in una colonna organizzata in quanto raster, il sistema o non l'accetta o non è in grado di operare. Nella stessa maniera, se ci sono delle colonne che hanno valori numerici, lui è in grado di fare dei ragionamenti sui valori numerici, per esempio anche delle medie, dei risultati, no? E se ci sono invece delle colonne con, per esempio, un VRML, cioè un 3D, di nuovo possono essere, e così via. D'accordo? Questo abbiamo lasciato il punto qua. Vi ricordate una caratteristica chiave del ragionamento del mondo vettoriale? Quando noi passavamo una riga, no? Vi ricordate? Dicevamo che questa riga comincia L1 e L2 si chiama L1, per esempio la riga. Poi ne passavamo un'altra, si chiama L2 ed è, diciamo, geometricamente così, eccetera, eccetera, eccetera. Una parola molto importante che noi abbiamo usato nel contesto vettoriale è che ciascuna di queste righe, in fondo, a differenza sostanziale rispetto al mondo raster, che cosa è ciascuna riga in un mondo vettoriale? Che ha questa caratteristica, innanzitutto che io la chiamo L1, L2, L3, e poi che diciamo, ha queste proprietà, ma diciamo che lei si muove in fondo abbastanza liberamente su questo piano. Abbiamo usato una parola che è la parola fondamentale, che a noi adesso ci serve, improvvisamente ci ricordiamo. Entità, esattamente, la parola chiave è entità. Ogni elemento è un'entità. Allora, improvvisamente mi ricordo, una volta che ho il database, di questa idea che questa riga, vettorialmente, che è un'entità che io posso nominare... Come? Sì, d'accordo, in un mondo vettoriale in genere uno immagina che sono dei fatti geometrici, no? Di norma, no? Siamo in un mondo vettoriale. Siccome un'entità, nel mondo vettoriale un vettore è anche un'entità ed è un'entità nominabile, come se fosse una cosa, che caspita volete che mi venga in mente a un certo punto? Esattamente, e cioè che l'entità diventa un, usando la parola della terminologia, un record. Esatto. Allora io dico, magari vedine un attimo, fammi pensare un attimo. A questo punto io mi posso organizzare un mondo di entità grafiche, giusto? Che sono allo stesso tempo organizzate in un database, perché sono allo stesso tempo un record. Mi spiego? E quindi il ragionamento si inverte da un certo punto di vista, cioè a questo punto a me mi guida il ragionamento di tipo vettoriale, ma implementato in un database, non implementato semplicemente nel vettoriale, perché nel vettoriale io potrei avere 1001, 1002, 1003, il caos c'è scritto 1001, 1002, 1003, giusto? Se invece io utilizzo questo ragionamento in un database, capite che cosa mi può succedere? Che tutte le mie ricerche, tutte le mie cose, tutte le mie faccende sono, hanno una porta di un database, più una porta di un vettoriale. Ok? Mettiamo la lavagna, va? Adesso di questa cosa non vi ho fatto la cosa di Leonardo, ma è quasi come un'altra versione. Ok, allora. Mettiamo questo qui vicino, perché è un pochettino registrato, se non ci perdono. Ecco qua. Allora. Facciamo il caso più semplice del mondo, va bene? Questi sono tre vettori, d'accordo? Perché io posso anche raggruppare questi in un curriculum, chiaro? Allora, questo è uno, questo è due e questo è tre, d'accordo? Allora, immaginate ora che queste tre cose hanno una scheda di database ad esse collegate. Ok, chiamiamo la prima con il cognome proprietario, d'accordo? Poi ha il nome proprietario. Allora, questo è Rossi. E questa. 1, 2, 3, questa è 1, Rossi, questa è Bianchi, e questa qua è Neri, d'accordo? Mario. Giovanni, Giorgio, ok? Allora, a questo poligono è collegato da queste informazioni del database. Che altre informazioni vorrebbe piacere avere? Della casa? Stiamo parlando della casa? l'uno, due e tre potremmo essere dove l'ho collocata, ma scopriremo che in fondo sì, possiamo averlo, certo, ma pensiamo altri valori, ti spiego perché non è più specifico. 6 centimetri quadrati superficie 100 120 90. Per esempio, cosa potremmo volere avere? La ricostruzione, per esempio, costruzione 1950, 1970, 1935. Ok? Cosa dovremmo volere? Potremmo avere un valore di mercato, vogliamo, no? Valore di mercato della casa. D'accordo? Per esempio, 100.000, 80.000, 70.000. Potremmo avere che cosa? Per esempio, gli allacci. No? Se è Enel, se Agea, se Acea, eccetera. D'accordo? Immaginate che queste tre tre case siano effettivamente localizzate in una planimetria che ne guarda a fondo. Per cui, lo posso fare, no? Io ho effettivamente una planimetria in cui ci sono le strade, no? Ci sono le curve di livello, una vera planimetria, d'accordo? Ci siamo? Che li fanno a fondo, d'accordo? Che cosa posso fare io adesso? Io ho questo database. Cosa faccio con il database? Faccio una ricerca. Se mi serve per fare una ricerca. Allora io cosa posso chiedere a questo database? Per esempio, ti posso chiedere, no, per fare un esempio, dov'è la casa Rossi? La cosa più semplice è, mostrami dov'è la casa Rossi, giusto? D'accordo? Allora lui che fa? Tira fuori una nuova schermata, in cui fa vedere solo la casa Rossa e la casa Rossi, e magari queste qua me le fa vedere in Teams, non so, Luigino, mi pone in evidenza la casa Rossi, d'accordo? Quindi la ricerca non è soltanto quel semplice database che tira fuori la scheda, ti fa vedere nella pianta dov'è la casa Rossi. Mi spiego? Ok, allora, dato che le ricerche non sono semplicemente così banali, ma sono molto più, diciamo, complesse e intricate, io posso chiedergli per esempio che cosa? Posso fargli vedere il costo superiore a un certo numero o inferiore a un certo numero. Allora lui ti inserisce due o tre rispetto a questa cosa. Oppure gli puoi chiedere, fammi vedere quelli che sono valutati più di top o meno di top. Oppure qual è il valore medio di tutte queste cose. E lui ogni volta che ti fa la ricerca ti fa una mappa guidata, diciamo, è come se ti facesse un layer tematizzato. Ti fa un layer tematizzato, una buona maniera di dire questa cosa. Allora, se io invece di averne tre, scenderò come ne ho milioni o migliaia, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che ho un database di enorme potenza, perché è una maniera di gestire il territorio. Ora, può essere mai che nessuno ha parlato di questo concetto a volte architettura al quinto anno? No, te lo domando a te. No,
magari hanno parlato, ma non hanno fatto applicazioni gravi, giusto?
Ok. Allora, questa cosa qui è importante quanto è un foglio elettronico per uno che fa i consulti medici, che ci si occupa in particolare di territorio. in particolare, anche se non esclusivamente, ma in particolare, questo è il pane quotidiano, che si chiama geographical information, di nuovo vedete la parola information quanto è chiave, information system. E cioè GIS. Geographical Information System. Oggi sostanzialmente tutte le pubbliche amministrazioni, i catasti e anche gli enti specialistici si occupano, hanno la costruzione del GIS. Perché? Perché possono fare questo tipo di lavoro e indagine, che è un indagine di database localizzato. Ho un amico, per farvi un esempio, non mi veniva in mente, che sta curando il GIS dei pompieri, dei vigili del fuoco in Italia. Che cosa vuol dire avere il GIS dei pompieri? Che cosa pensate che ci siano nel GIS dei pompieri? Ci sono innanzitutto la localizzazione di dove hanno le stazioni, poi c'è la localizzazione di tutti i punti d'acqua, ci sono sempre organizzati in GIS tutte le percorrenze, per cui vuol dire che ad una determinata domanda di intervento si è in grado di capire, facendo una ricerca nel database, dove e come bisogna agire, e capisci la differenza tra avere o non avere un'ordinanza vitale. D'accordo? Questa cosa, perché come fai con le mappe tutte separate? Un'altra cosa è avere un sistema unificante. Questo si chiama GIS, Geographical Information System, che è, diciamo, in ripeto, è un pane quotidiano proprio assolutamente centrale per chi fa lavori che hanno in particolare a che vedere con un discorso in chiave territoriale, d'accordo? E quindi non è concepibile, dal mio punto di vista, che uno esca da questo corso e non sappia alla domanda che cos'è un GIS rispondere, è una delle domande più classiche, d'accordo? Perché sono quelle nozioni che non si possono non avere. Allora, anche il GIS è qualcosa che è arrivato come un elemento rivoluzionario nel momento in cui sono arrivate una certa evoluzione del computer. Non c'era prima il GIS, non c'è una cosa, diciamo, similare al GIS precedentemente, no? È come non c'è una cosa uguale allo spreadsheet precedentemente. In particolare io ricordo bene, e naturalmente perché il GIS sia nato c'era bisogno di un ambiente che fosse un ambiente in qualche maniera grafico nativo, no? Infatti i primi, di cui io proprio sono stato una sorta di pioniere, si chiamava File Vision. Il programma si chiamava File Vision e loro stessi non avevano il nome GIS, no? Quindi non, il nome si chiamava File Vision perché era, e lo pubblicizzavano facendo vedere, come per esempio in una cantina di una casa, no? Ogni bottiglia era un vino e tu potevi andare a capire dove avevi messo il vino perché erano disegnati, oppure una ovviamente una libreria, stessa cosa, potevi sapere dove era la cosa, eccetera. A me venne in mente di utilizzarlo per l'architettura. Parliamo di anni remoti, di più di 30 anni fa. Utilizzarlo per l'architettura per fare che cosa? Per assemblare e disassemblare un edificio, in questo caso la rotonda del Palladio, attraverso appunto un concetto di database. Per cui le ricerche che venivano compiute evidenziavano potevi montare e smontare diciamo un'opera a partire da le ricerche mirate sostanzialmente, no? E questo, siccome diciamo un gesto, un file visio, la stessa cosa, ti permette sempre di nascondere alcune cose, di far vederne altre, tu è praticamente come se tu semanticamente montavi o smontavi a secondo di come volevi fare, più altre cose. Quindi è nata abbastanza questa cosa. Allora, nel 2006, se non vado errato, esce Google Earth. Ora, Google Earth e successivamente Google Map. Google Earth non è esattamente un GIS, nel senso che non è costruito con l'analiticità di un GIS, è costruito in qualche maniera sfruttando il concetto di layer, no? Loro lavorano sul concetto di layer, infatti come voi sapete è possibile mostrare o nascondere molte i vari strati con cui loro lavorano. Adesso mi piaceva andare a vedere, vabbè, quello non importa, perché noi in questo qui dovremmo avere il nostro, no? Quello che abbiamo messo. Va bene. Comunque, ovviamente, se andiamo a Roma, andiamo a Tosta Pienza, Roma, ok. Eccoci qua. Vedete che non c'è nessun layer attivo, io lo facevo per ragioni, diciamo, di... Ma vedete che in questa zona ci sono i livelli? Ah, ma non vedo niente, scusate, perché non parlate? Non mica che posso controllare l'oceano mondo, eh? Ok. Allora, questo è Google Earth. Come vi dicevo, Google Earth funziona, non è esattamente un GIS, funziona attraverso i... funziona attraverso i livelli, no? Riesce a organizzare una sorta di intelligenza delle mappe attraverso i livelli. Ci mette tanto a passare da uno all'altro. Ma prima l'abbiamo visto un poco della lezione, no? Quindi lui era sotto controllo. HDMI, non è PC. Ecco, lo vedo adesso. Quindi sei rilassato, bene, hai fatto bene. Allora, ecco qua, vedete tutti questi qui, sono i livelli che io tengo tutti nascosti per una questione mia di diciamo, volevo avere un'immagine così. Vedete, adesso si è attivato questo layer, posso attivare molti altri layer, soprattutto se sono in Google Earth, posso attivare moltissimi layer. una delle idee importanti di Google Earth è stata la possibilità di rendere rendere manipolabile da parte degli utenti le mappe, tanto è vero che noi, come voi sapete, lavoriamo con delle mappe che abbiamo creato noi. In questa mappa abbiamo addirittura inserito anche delle visioni dei progetti, eccetera, eccetera. Quindi Google Earth è stata una grandissima rivoluzione, in cui si può, diciamo, in questo contesto parlare, anche se non è esattamente un GIS, ma funziona, diciamo, sostanzialmente con un'implementazione dei layer che possono essere accesi o non accesi. Un'altra piccola cosa di cui vi volevo far parlare è questa foto qua. Allora, questa foto l'ho fatta apposta per parlarvi di un aspetto importante, e cioè che noi abbiamo adesso, basta che lo attiviamo nel nostro telefonino, la georeferenzialità delle foto. Cioè, le nostre foto, se attivata quella determinata funzione, in genere tutti ce l'hanno attiva, noi sappiamo della foto dov'è localizzata. E questo vuol dire che dipende dai software di acquisizione delle foto. Io, per esempio, adopero software di acquisizione delle foto da cui posso dire foto quartiere salario, e lui mi tira tutte fuori le foto di quartiere salario, no? Oppure foto a via Gramsci, mi tira fuori le foto a via Gramsci. Questa idea della localizzazione delle foto è una questione molto importante, e in alcuni casi può essere un vero e proprio salvavita, o comunque può permettere di risolvere problemi anche molto gravi. In questo caso non è un problema grave, però è un problema molto interessante. Questa foto apparentemente completamente inutile, in realtà serve a dirvi una cosa. La situazione è questa: io sono in treno, il treno è molto veloce, io nel treno vedo una cosa che mi interessa molto, una torre nel caso specifico. Non sono in grado di fotografare la torre, prima che mi rendo conto tutto è già passato il tempo. Allora cosa faccio? Scatto una foto. Non è una foto della torre, è una foto del tutto insignificante, è una foto fatta a 500 metri dalla distanza della torre. Non c'è più la torre, però la foto è geolocalizzata. Il che vuol dire che io posso andare in Google Maps attraverso quella geolocalizzazione, spostarmi lungo la linea ferroviaria circa 500 metri e ritrovare quella torre che volevo, diciamo, fare, cioè, mi interessava per le ragioni mie. Tutto questo ragionamento della geolocalizzazione come salvavita, o comunque come elemento molto importante per tutta una serie di ragionamenti, viene anche molto in evidenza quando ci sono problemi di tipo drammatico. Tempo fa un camminatore è morto essendo finito dentro una voragine, no? E allora è nato questo dibattito che lui non poteva telefonare, no? Però avrebbe potuto mandare dal punto di vista puramente logico una foto del crepaccio, semplicemente non perché si vedesse niente da quello, ma perché la foto era geolocalizzata, l'avrebbe potuto fare in WhatsApp, oppure avrebbe potuto mandare comunque dei messaggi via WhatsApp se era possibile, perché questo era possibile. Io ricordo che fece un post Facebook in cui altri intervenirono e spiegarono che comunque con i telefonini in ogni caso l'elemento georeferenziale è possibile, in ogni caso non c'è bisogno neanche di fare la foto, e c'è un modo abbastanza facile di capire la tua georeferenziazione, si poteva mandare anche se non c'era, diciamo, il campo telefonico. Comunque bisognerebbe che riguardassi questo post per ricordare tutta la cosa. Adesso quello che a me importa è capire che la georeferenzialità delle foto in fondo è come se nel caso specifico la foto diventasse un record e la foto contiene diversi campi di database sostanzialmente, no? La foto diventa un record, dentro questo record c'è la foto stessa in quanto oggetto raster, la sua geolocalizzazione eccetera, ma ci sono anche la data di quando la foto è presa, e i fotografi usano anche il tipo di esposizione con cui la foto è stata presa eccetera, quindi la foto diventa sostanzialmente una scheda di un database. Qui volevo prendere i due GIS più famosi e più utilizzati nei vari settori. Nel campo dei GIS, nel campo Windows, il più popolare si chiama Arch GIS. Vedete, ecco, proprio con la foto che lo illustra, proprio vi fa vedere sostanzialmente quello che vi ho fatto io con tre case, no? Ecco, io metto sempre la voce di Wikipedia perché sono le voci più aggiornate e più semplici da seguire per quanto riguarda questo. Nessuno di voi ha mai lavorato con ArchGIS. E invece in ambiente Mac, Mac 3 è diciamo il sistema più usato. Naturalmente oggi, siccome sono state appunto già con Web 3.0 implementata tutta una serie di standard in rete, sono sicuro che i GIS funzionano in rete, ci sono sicuramente, no? GIS che sono sicuramente funzionano in rete. Non so se tu li hai mai operati?
In rete no.
E localmente sì, ovviamente. Comunque sono sicuro che esisteranno dei GIS in rete, perché ormai la tecnologia con Web 3.0 è stata implementata, no? Sarebbe praticamente impossibile che non lo fosse. Quindi va bene, questo è un po' per guardare questo argomento che è, come dire, il completamento della lezione dell'altra volta sui GIS, va bene? E sui database e spreadsheet. E con questo io chiudo.